Non so se qualcuno di voi ha letto fuori il titolo del messaggio e per chi l'ha letto che reazione ha avuto. La domanda, la gioia è un dovere? Però se qualcuno ha notato, c'era sì un punto interrogativo, ma c'era anche un punto esclamativo. Allora, la gioia è un dovere? Domanda. Oppure la gioia è un dovere? Punto esclamativo. Ah, un momento, se no poi mi dimentico. Portafoglio. Alla fine vi dirò che perché. Non vi spaventate, non chiedo soldi. Che effetto produce in voi questa affermazione dell'Apostolo Paolo? Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Secondo me la parola più critica in questa frase è quel sempre. Essere allegri, lieti, gioiosi, felici, contenti. Sono tante parole che, sia pure con diverse sfumature, nel loro significato, indicano un particolare stato d'animo che tutti vorremmo, sono sicuro di non sbagliare nel dire questo, che fosse una costante nella nostra vita. Chi di noi non vorrebbe essere sempre gioioso, allegro, contento? Chi non lo vuole essere, beh, insomma, c'è qualcosa di grave. Idealmente lo vorremmo tutti essere sempre. Ma che cos'è che determina questo stato d'animo, di gioia, di essere allegri, di lieti? Normalmente è il verificarsi di circostanze positive. Le circostanze positive, le aspettative soddisfatte, producono in noi questo stato d'animo. Poi ognuno lo manifesta in modi diversi, ma lo stato d'animo è quello. Rimane però il fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di uno stato temporaneo, sia perché è legato a circostanze che possono cambiare, e sia perché noi stessi cambiamo con estrema facilità i nostri umori. Quindi la gioia che proviamo per una circostanza bella difficilmente rimane una gioia permanente, costante. Perché? Abbiamo detto che un avvenimento piacevole produce un sentimento di gioia, ma quanto dura questa gioia? Se si tratta di un avvenimento passeggero, dura secondo la persistenza di questo avvenimento. Se si tratta di un avvenimento duraturo, può nel tempo entrare nella routine, nell'abitudine, nell'ordinario. Ed ecco che l'iniziale sentimento di gioia, forse anche esuberante, si affievolisce fino ad arrivare alla sua graduale scomparsa. Un esempio? Beh, quando ci si sposa la gioia è al massimo. Poi, anche quando le situazioni comunque sono positive nel suo corso, le cose cambiano, si affievolisce questa gioia. Allora, un conto è il modo con cui la gioia persiste cambiando, perché cambiamo noi e via dicendo. Un conto quando la routine, l'abitudine, i contrasti fanno spegnere questa gioia o la fanno affievolire. Forse perché non viene alimentata anche. Le ragioni possono essere tante. Sul lavoro arriva una attesa promozione con un aumento di stipendio. Gioia grande, tutto quello che si vuole. Poi ci si rende conto che questa promozione pesa, perché implica delle maggiori responsabilità, c'è da lavorare di più, i capi diventano più pretenziosi e la gioia svanisce. Poi può succedere che altre circostanze o altri avvenimenti positivi si susseguono e suscitano altri motivi di gioia per cui il precedente svanisce. E finché non succede dell'altro, questi rimangono e poi si affievoliscono. Ma forse più sovente ancora, avvenimenti e circostanze negative nella vita, e qui ognuno ci metta dentro quello che vuole, prove di diversa natura, determinano sentimenti di tristezza, di rabbia, di delusione, persino di depressione. Dov'è finita la gioia di prima? Come si colloca in questo contesto questo invito di Paolo? Dove trova posto la parola sempre? Ci sono degli altri riferimenti biblici che ci richiamano a questo principio, dove viene detto che il nostro rapporto del Signore deve essere contrassegnato dalla gioia, o c'è questo e forse qualcos'altro, ma in fondo la parola gioia, con tutte le sue varianti, non è proprio un tema così ricco nella Scrittura. Vi do qualche dato che forse potrà stupirvi. Nell'Antico Testamento la parola gioia in varie collocazioni compare non meno di 200 volte. 200. Nell'Antico Testamento almeno 70 volte. Le ho contate.
Scusami, 200 nel Vecchio.
E 70 nel Nuovo. Cosa ho detto? Pardon, grazie della correzione. Quindi almeno in totale 270 volte. Ci sarà pure una ragione. In Galati leggiamo: il frutto dello spirito, invece, l'invece si riferisce al camminare nella carne, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà e mansuetudine, autocontrollo. Io sono sempre più convinto che questa sequenza, la costruzione di questa sequenza, che racchiude, che non sono tanti frutti, il frutto è unico, ma questa sequenza abbia una logica e non sia stata messa lì a caso, uno prima dell'altro e così via. E vediamo che se il fondamento è l'amore, perché senza amore tutto il resto non può sussistere, la gioia è strettamente collegata. Sono come le maglie di una catena. L'amore si concatena con la gioia, che a sua volta si concatena con la maglia della pace, che a sua volta si concatena con la maglia della pazienza e via dicendo. Proviamolo a vedere in questo modo. Ma è una catena unica, ma le maglie sono collegate una all'altra. Le inimicizie, la discordia, gelosie, ira, contese non sono stati d'animo che suscitano o che alimentano gioia. Paolo, ancora i Tessalonicesi, siate sempre gioiosi. Ecco di nuovo il peso di questo sempre. Non cessate mai di pregare, aggiunge, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Qui già entra un elemento dove si parla di volontà. La preghiera e il rendimento di grazie senza la gioia sono spenti. Lo dico non solo perché è così, ma perché me ne sono personalmente reso conto. Poi è interessante notare, in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa. E personalmente credo che sia una differenza tra dire in ogni cosa a dire per ogni cosa. Seconda Corinzi 9, dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Non c'entra niente. Quanto siamo gioiosi nell'aprire il nostro portafoglio. Dove c'è gioia, non c'è obbligo, non c'è forzatura. O anche un semplice dovere, devo. Perché nel Signore la parola dovere non è un obbligo, ma è un gesto, un atto di libera volontà. Non è una coercizione, ma un atto di libera volontà. Salmo 100, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Il servizio, qualunque servizio che offriamo, cambia radicalmente a seconda di cosa lo motiva. Se è la gioia che lo motiva, allora avrà un suo carattere. Il presentarsi al Signore mi fa pensare a come mi presento per rendere il culto al Signore. In riverenza, timore, ne abbiamo parlato, gioiosi. Romani 12, versetto 8, chi dà dia con semplicità, chi possiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. La disponibilità, la prontezza, con saggezza aggiungo io, nel venire in aiuto degli altri, qualunque tipo di aiuto, cambia molto a seconda del sentimento che lo accompagna. Siate allegri nella speranza. Di quale speranza si tratta? Qual è la speranza che può renderci allegri? La risposta la lascio cercare a ciascuno di voi. Compito a casa. Giacomo, qui non sapevo se metterlo o no, perché... Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Sembra che Giacomo si diverta a metterci in crisi. Come si può conciliare la prova con la gioia? E Giacomo ci riporta, togli pure, alla domanda iniziale. La gioia è un dovere? E perché la gioia dovrebbe essere un dovere? Quello di Paolo ai Filippesi, rallegratevi, ecco, quello lascialo pure, rallegratevi, l'inizio. È un consiglio o un comandamento? È una esortazione che dipende dalle circostanze che viviamo o un dovere che prescinde da queste? Ma se è un dovere, come posso essere gioioso quando le circostanze sono tutt'altro che favorevoli? Una prova, una malattia, una disgrazia, un lutto, delle relazioni distrutte, uno stato di solitudine, la perdita del lavoro, delle difficoltà economiche. Con che coraggio si può parlare di gioia in tali circostanze? È proprio qui il nocciolo della questione. Noi siamo umanamente condizionati dalle varie condizioni, le circostanze della vita, che portano i nostri sentimenti, e prima di tutto quello della gioia, a mutare rapidamente da uno stato a un altro, da momenti quasi di esaltazione o di euforia all'abbattimento più profondo. Il temperamento poi metterà in evidenza questi sbalzi. Chi li controlla di più, per suo temperamento, chi invece ne va soggetto e si vede quasi arrivare alla schizofrenia. Ma questi sono casi estremi. Però, a prescindere da come li manifestiamo, tutti andiamo soggetti a questi sbalzi, legati alle circostanze. Allora questo lo possiamo chiamare la gioia occasionale, la gioia di circostanza, e che quindi non è uno stato permanente che prescinde dalle circostanze. Tutto questo è umano, è normale, è comprensibile, non è un peccato. Non è un peccato. Se ci capita questo, non sentiamoci in colpa. Ma allora Paolo e Giacomo sono dei visionari? Di che cosa stanno parlando? Paolo era capace di far coesistere l'essere contento con lo stato di bisogno, con l'afflizione. Perché questo suo stato d'animo trovava forza nella consapevolezza di vivere una particolare condizione che superava la negatività delle circostanze. Quando scrive ai Filippesi, Filippesi capitolo 4, versetti 11 e 12, che riceve un'offerta, dice: non lo dico perché mi trovi nel bisogno, e si trovava nel bisogno, perché ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ho imparato tutto questo o quest'altro, ma mi trovo nell'afflizione. E nell'afflizione ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. A volte leggiamo un po' superficialmente, leggo un po' superficialmente, non mi soffermo a entrare nelle profondità dei sentimenti che poteva provare chi in quel momento stava scrivendo. E allora, oh che bello, Paolo, oh che eroe. Abbiamo studiato il libro degli Atti nella cellula, che eroe Paolo. Eppure l'afflizione, ha avuto paura, ha avuto bisogno, ha vissuto né più e né meno che quello che viviamo noi, come circostanze, a prescindere da come queste circostanze poi si collocano. Paolo ci invita quindi a spostare il nostro sguardo dalla gioia occasionale o di circostanza per posarlo su qualcosa, su ciò che abbiamo ottenuto in Cristo. Non sto dicendo niente di nuovo, ma mi rendo personalmente conto come sia molto più facile dirlo che viverlo. Paolo sapeva bene di cosa si trattava e ci vuole portare sul piano dello stato permanente della gioia. Perché permanente è la ragione che ha determinato questa gioia e perché è una ragione che non è umana. Per cercare di dare meglio l'idea, cambia il fatto che io sono italiano per il fatto che io mi lamento continuamente di tutto quello che succede in Italia, di come vanno le cose? No. O tedesco, Cioè, cambia il mio stato, un certo tipo di stato. Certo, se non mi piace Asti posso partire e andare da un'altra parte, ma cambierebbero le cose? Poi Asti mi piace, sia chiaro. Ecco. Allora, il punto è questo. Ci sono delle condizioni che io posso vivere in un modo o in un altro, ma che sono un mio stato. Io posso essere scontento del fatto di come le cose vanno, i politici e tutto quello che vuole, ma questo non fa cambiare il mio stato di essere italiano. E Paolo ci sta dicendo che le circostanze della vita che producono sofferenze, tribolazioni, afflizioni finché se ne vuole, non possono cambiare uno stato, lo stato che abbiamo in Cristo. E che Paolo indica come l'unico vero, solo motivo di gioia sempre. Proietta gli altri passi. Ma allora qual è questa ragione? Efesini 1:3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quel sempre si accompagna con questo ogni. Benedetti. Cosa vuol dire? Accordati di ogni grazia, di favore, ricolmi di ogni bene spirituale. Benedizioni spirituali. La nostra realtà umana ci porta spesso a limitare il nostro sguardo semplicemente a ciò che è terreno e quindi ci condiziona, dimenticando quali sono queste benedizioni spirituali. Qui ci sarebbe già ad aprire una parentesi, ma non lo faccio perché, e magari un giorno o un altro lo faremo, proprio entrare nel vivo delle benedizioni spirituali, non solo nelle parole, ma nel significato e nell'impatto che hanno nella nostra vita. Ogni vuol dire che non ha tralasciato nulla perché Dio ha operato nelle nostre vite in modo completo. Nei luoghi celesti, qui parliamo di quando sarà, di quello che sarà, eccetera, eccetera. Ma forse che Dio si disinteressa alla nostra realtà umana? Se proprio vogliamo dare qualche spunto di queste benedizioni spirituali, Tessalonicesi, Paolo scrive, Dio vi ha eletti a salvezza affinché otteniate la gloria del Signore. Che belle parole. Ma che significano? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E il senso della pace con Dio si misura con il metro della consapevolezza di quanto l'uomo è nemico separato da Dio. Se noi non realizziamo, se l'uomo non realizza questa realtà di nemico di Dio a causa del peccato, non può afferrare il senso di tutto il valore di questa giustificazione e di questa pace con Dio. Dio vi ha riconciliati per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Questo fa pensare a quello che scrive poi Efesini 5, quando queste stesse parole sono riferite alla Chiesa. Ma la Chiesa non è fatta di marziani, è fatta di credenti terreni. Adesso vi chiedo una cosa. Chi di voi si sente santo, senza difetto e irreprensibile, alzi la mano. Dio vi ha riconciliati per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Sicuramente avremo letto un milione di volte questi versetti. Io parlo per me, ma fermarmi mi lascia senza parole, anche se sto parlando. Se posso timidamente alzare la mano, ma molto timidamente, è solo per quello che Dio ha compiuto. Solo e unicamente per quello che Dio ha compiuto. E questo, se non è un motivo di gioia, che prescinde dalle circostanze. Che cos'altro vogliamo cercare? Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Davide è stato nel deserto, sempre attorniato da nemici, per quanti anni? 12-13. I salmi più difficili, dove grida il suo stato, li ha scritti proprio in quel periodo lì. 13 anni nel deserto a scappare. Poteva dire, e quante volte lo ha detto, Signore, dove sei? Perché mi hai abbandonato? Anticipando queste parole dette poi da Gesù in un contesto diverso. Ma non ha mai perso, non si è mai ribellato, non ha mai cercato le proprie vendette e ha sempre cercato il Signore con la mano aperta. Detto ciò, quale può essere dunque l'effetto o l'applicazione nella nostra vita di queste realtà, di queste ragioni sulle quali Paolo poggia per dire siate sempre allegri, ripeto, rallegratevi? Come si possono allora conciliare queste meravigliose realtà per le quali siamo invitati alla gioia con la nostra quotidianità, quando è caratterizzata da difficili circostanze che ci troviamo ad affrontare, senza dimenticare che spesso queste circostanze possono essere in tutto o in parte effetto di nostre scelte. Allora, a queste due domande rispondo con tutta una serie di domande che vi lascio, poi se volete ve le trasmetto. La prima domanda che mi sono posto è: che valore hanno effettivamente per me le certezze delle benedizioni celesti? Sono per me veramente motivo di gioia costante, profonda, immutabile? Sono queste gioie a mantenere un effetto positivo nelle diverse circostanze della mia vita, o sono queste a condizionare il mio rapporto di gioia con le benedizioni celesti? Quanto lascio che il mio rapporto con Dio si affievolisca o si spenga in conseguenza alle difficili, pesanti situazioni di prova che si possono attraversare? Che spazio ha nelle mie preghiere il ringraziamento quotidiano per le piccole cose, come per le grandi cose della vita che comunque il Signore opera e dona e che spesso non sono capace a riconoscere? Cosa muove la mia risposta quando mi viene chiesto come stai? E credo che questa è una domanda che ci viene rivolta quasi quotidianamente, o che rivolgiamo noi quotidianamente. Come stai? Oh, guarda, non ne parliamo. Quando ci troviamo con dei non credenti o quando questi partecipano a una qualche nostra occasione di incontro, perché magari li abbiamo invitati a un pranzo della chiesa, di un gruppo, o nella cellula, o al culto, che messaggio ricevono dalle nostre parole, dalle nostre riflessioni, dalle nostre preghiere? Quanto ci sentono gioiosi per ciò che siamo nel Signore e nel ringraziare Dio in Cristo Gesù per ognuno metta quello che vuole. O sono persone che si trovano davanti a dei credenti che non fanno altro che fare una lunga lista di cose di cui lamentarsi. Che il Signore ci porti a realizzare, mi porti a realizzare, perché poi, come dicevo a Isabella, dico ma sono il primo a dovermi confrontare con i miei stessi pensieri. Che il Signore ci porti a realizzare di quali grandi, costanti e eterne benedizioni siamo stati, siamo e saremo benedetti. E quindi a uscire da qui, oggi, con una nuova o rinnovata gioia nel Signore, malgrado tutto, che caratterizzi la nostra vita, ciò che ci anima, il nostro modo di essere, i nostri stati d'animo, il come ci relazioniamo con gli altri e in sintesi a meglio definire e rendere più stabile nella gioia il nostro atteggiamento, la nostra relazione con il Signore e la sua grazia. Non mi sarei mai permesso di toccare questo tasto se non fosse proprio per aver realizzato che dovevo togliere dalla mente una infinità di cose per permettere che questi pensieri trovassero veramente radice, perché poggiano sul nostro Signore, non sulle nostre esperienze. Alla luce di queste riflessioni, cosa risponderai a te stesso e agli altri? Rimarrà la domanda, la gioia è un dovere? Oppure ti sentirai di affermare, sì, nel Signore la gioia è un dovere, una libera scelta, un libero e spontaneo dovere. Scegli. Tempo fa, Emanuele, nel presentare un certo tema, non lo trovo più, ecco, aveva concretamente suggerito di legarsi un fiocchetto per ricordarsi le cose. Io, molti anni fa, mi sono messo nel portafoglio questo, Filippesi 4:4-7. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Può essere facile fare questi discorsi quando onestamente devo dire di vivere una realtà semplicemente stupenda, al di là di tanti problemi che non mancano, al di fuori del rapporto coniugale. Ma questo me lo sono messo in un ben altro momento. E vi invito a farlo, stampatevi questo qui e mettetelo nel portafoglio, nel portamonete, ma nella tasca dove compare subito quando lo aprite. E leggetevelo ogni tanto. Mi ha aiutato molto e credo e sono sicuro che aiuterà molto anche voi.